estemporaneo a quest'uomo.
Entrare e vivere nella terra promessa. Voglio chiedervi di segnare questa frase, perché è qualcosa che credo che è una frase che ci darà una linea guida non solo per stasera, ma anche per le prossime giornate. Se non hai piena coscienza di dove ti trovi, non riuscirai mai a vivere in maniera adeguata al luogo dove ti trovi. Se non hai piena coscienza di dove ti trovi, non riuscirai mai a vivere in maniera adeguata al luogo dove ti trovi. Molti credenti non riescono a vivere nella pienezza della vita abbondante perché in realtà pensano di dover ancora ricevere qualcosa o di dover entrare in un luogo che permetta loro di vivere quella pienezza. Ecco perché, ad esempio, abbiamo constatato le beatitudini, perché siccome non riusciamo a volte ad affrontare i nostri fallimenti in maniera umile su questa terra, abbiamo sviluppato la teologia del tanto quando moriremo tutto si sistemerà. Quindi che importa come viviamo oggi, alla fine un giorno tutto cambierà, tutto sarà diverso, quindi è giusto soffrire qui, giusto sopportare le conseguenze in questa vita, e se arriva anche qualcosa di peggio, alla fine vuol dire che questa è la volontà di Dio, ma tanto Dio ha preparato per noi una vita migliore quando moriremo. E abbiamo spostato le nostre aspettative al dopo la morte. E ci aspettiamo che la nostra vita in realtà cambi dopo la morte. Ora non c'è dubbio che la nostra vita cambierà. Come si dice in gergo, passeremo a miglior vita quando moriremo. È giusto o no? Ma come abbiamo detto sia ieri sera che questa mattina, noi siamo autorizzati a credere che possiamo sperimentare in questa vita il regno di Dio. E qualcuno dica a me. Noi siamo autorizzati a credere perché è Gesù che ci ha autorizzato a credere, perché due sono le cose: o lui è il grande truffatore della storia che sia mai esistito, oppure noi stiamo mancando il bersaglio. Ed è questo il peccato. Il vero peccato non è sbagliare o commettere qualche errore durante questa vita. Il vero peccato, come dice proprio il significato della parola peccato, significa mancare il bersaglio. Noi possiamo andare tutti i giorni in chiesa, pregare ogni giorno, leggere ogni giorno e vivere la nostra vita, tra virgolette, perfetta e santa, e vivere costantemente nel peccato. Perché il peccato non è sbagliare o cadere. Il peccato è non centrare il bersaglio della vita, che è conoscere Dio e la sua volontà per ognuno di noi. Questo è il vero peccato. Gesù, quando parlò di questo argomento, disse: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Poi disse: di peccato perché? Perché non credono in me. Il vero peccato è non centrare il bersaglio, è non capire quello che Gesù ha fatto per la nostra vita. Se io chiedessi e facessi la domanda stasera: cosa ha fatto Gesù per noi? La risposta sarebbe: lui ci ha salvato, lui è morto per noi, ha versato il suo sangue, ci ha perdonato i nostri peccati, ci ha redenti. E continuiamo a mancare il bersaglio. E so che stasera farò delle dichiarazioni molto forti e vi prego di avere pazienza con me. E se quello che dirò, quello che lo Spirito Santo vi dirà, vi porterà in crisi, non arrabbiatevi, accoglietela questa crisi, perché è una crisi che produrrà un grande cambiamento, una grande trasformazione. Amen? Ogni cambiamento, ogni vero cambiamento, ogni vera trasformazione inizia da una crisi.
Amen.
Quando il bruco pensa che sta per morire, c'è qualcosa di nuovo che sta per uscire da quella crisalide. Si chiama farfalla. Il bruco ha un cibo preferito e sono le foglie. Ma quando il bruco diventa farfalla, non mangia più le foglie. La farfalla si nutre di nettare. Quando Dio ci cambia, quando Dio ci trasforma, Dio cambierà anche il tuo cibo spirituale. Non potrai più mangiare le foglie quando Dio ti cambia. Dio ti porterà a mangiare qualcosa di diverso. E quando ti ritroverai ad ascoltare qualcosa di vecchio, di antico, che prima costituiva il tuo cibo, non ti soddisferà più. In alcuni casi ti darà pure fastidio, perché Dio ti ha cambiato. So che non è facile, ma è assolutamente necessario per ognuno di noi. Luca, forse ci sono dei microfoni che fischiano. Basta dare il microfono. Se non hai piena coscienza di dove ti trovi, non riuscirai mai a vivere in maniera adeguata al luogo dove ti trovi. Hai abbassato il questo? Oh, sì. Se non hai piena coscienza di dove ti trovi, non potrai mai vivere in maniera adeguata al luogo dove ti trovi. Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14. Colossesi 1, 13 e 14. Per favore, ascoltate bene quello che sto per dire, perché può produrre veramente un cambiamento. Per alcuno saranno cose magari già ascoltate, ma a volte quando riascoltiamo determinati messaggi e determinate parole, queste producono un cambiamento che non avevano prodotto la prima volta, forse neanche la seconda volta, forse neanche la terza volta. Colossesi 1, 13 e 14 dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Lo voglio rileggere e voglio che lo leggiamo nello spirito. So che conoscete questo verso probabilmente, ma voglio, desidero che lo leggiamo realmente entrando dentro. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ditemi, dove ci troviamo in questo momento? No, all'ozio. Dove ci troviamo? Cosa dice Paolo? Dove siamo in questo momento?
Nel
regno.
Non sembrate molto convinti. Dove ci troviamo? Dove siamo trasportati? Siamo stati, dice, e ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo figlio, in cui abbiamo peccati. È nel regno che noi ci troviamo ora. Se noi non sappiamo dove ci troviamo, se non abbiamo piena consapevolezza del luogo nel quale noi ci troviamo, non riusciremo mai a vivere in maniera adeguata. Avevo l'opportunità di viaggiare, mi ricordo le prime volte che andavo al nord, che lasciavo la Sicilia per andare al nord, e avevo l'opportunità di guidare. Qualcuno mi diceva: tu non puoi guidare qui come in Sicilia, ma puoi posteggiare dove vuoi, ma puoi superare quando vuoi, ma puoi viaggiare senza la cintura. Oddio, non puoi comportarti come se tu fossi nella tua città, anche se fa parte della stessa nazione, in alcuni casi è come un mondo a parte. Ma se non ci rendiamo conto del luogo nel quale noi ci troviamo, noi non adegueremo mai il nostro modo di vivere. Ricordo la prima volta che sono stato in Inghilterra, a Londra, mi sono confuso perché lo sterzo è a destra e le macchine guidano a sinistra, e a volte andavo in crisi perché entravo in una strada, non ho guidato, non mi sono azzardato a guidare, ma mi trovavo accanto a persone, quando lui prendeva una strada mi spaventavo perché pensavo andasse contromano, in realtà era nel verso giusto. Non mi rendevo conto ancora dove ero, perché non mi ero abituato. E questo è un problema: se non siamo pienamente coscienti del luogo nel quale noi ci troviamo, il nostro stile di vita non sarà mai adeguato a quel luogo. Ed ecco perché dobbiamo prima di tutto realizzare chi siamo, cosa abbiamo, cosa possiamo fare. Dobbiamo realizzare che tutto questo appartiene ad un luogo. Siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato Figlio. Che ti piaccia o no, tu sei del regno. Ora, cioè, questa parola trasportati è molto interessante nel testo greco. La parola trasportati significa letteralmente presi e portati da una parte all'altra in maniera definitiva per poter abitare ed essere presi stabili. Amen. Egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha portati dalle tenebre e ci ha trasportati nel suo regno in maniera definitiva per farci abitare e renderci stabili nel suo regno. Se tu sai chi sei, il diavolo non riuscirà più a prenderti in giro. Amen. Se tu sai a chi appartieni, il nemico non avrà più opportunità di prenderti in giro. Amen. Se tu sai qual è la tua eredità, se tu sai che tu hai autorità, il nemico non avrà più vita facile. Prima lui era il tuo incubo, ora tu sei il suo incubo. Amen. Prima era lui che ti perseguitava, ora sei tu la sua persecuzione. Quando ti alzi la mattina lui dice: mi sarò svegliato. E in alcuni casi il diavolo è pure siciliano. Siamo stati trasferiti in maniera definitiva per abitare e per essere presi stabili nel suo regno. Non sai dove ti trovi, il tuo stile di vita sarà diverso e non adeguato al luogo nel quale tu ti trovi. Ma noi non siamo pellegrini del regno, noi siamo gli abitanti e i cittadini del regno. Cristo non è morto sulla croce per farci diventare membri di una comunità, ma per farci diventare cittadini del regno. E vorrei che ci fosse questo cambio di mentalità definitivo nella nostra mente: di quale comunità fai parte? Chi è il tuo pastore? quale comunità appartieni, di quale comunità sei membro. È proprio una brutta parola. Cristo non è morto sulla croce per farci diventare membri. Tra i ministri, no? Tra i pastori, quanti membri ha la tua chiesa? Spero nessuno. A volte sembra che la grandezza della comunità sia quasi una gara di virilità. Mi permettete di essere un po' scontato stasera? A volte sono come dei bambini nudi che guardano e si guardano allo specchio per vedere chi è più sviluppato. E non ci rendiamo conto di quanto siamo ridicoli. Cristo è morto sulla croce non per creare membri di comunità, ma per farci diventare cittadini del regno, per darci una nuova mentalità, per saper vivere con la giusta mentalità. Se noi non sappiamo dove viviamo ora, come faremo ad adeguare il nostro comportamento al luogo nel quale noi abitiamo? Noi non siamo pellegrini del regno, noi siamo cittadini del regno, noi siamo membri della famiglia di Dio, siamo i figli dell'Iddio onnipotente, ed è così importante che noi comprendiamo dove ci troviamo ora, perché se noi abbiamo la comprensione di questo, il nostro stile di vita e il modo in cui approcciamo le cose, il modo in cui vivremo le circostanze della vita sarà totalmente diverso. Nessuno si potrà permetterti di dirti che sei indegno e che non sei abbastanza santo, abbastanza puro. Perché tu risponderai: il sangue di Gesù mi ha totalmente lavato e purificato e io sono perfettamente giusto nella presenza di mio Padre.
Amen.
E la mia giustizia non dipende dal mio comportamento, dal mio carattere, ma dipende dalla sua bontà. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Alleluia. Tu sei quello che sei per la grazia di Dio, e ci saranno qui persone che magari non ti piaceranno tantissimo, forse ci sarà addirittura qualcuno che ti sta sullo stomaco, che ti fa antipatia, ma questo non cambia il fatto che davanti al Padre siamo tutti perfettamente e ugualmente amati e benedetti. Ci sono persone che non riescono più a vivere la vita come una volta. Sono cadute nella lamentela, continuano a lamentarsi, continuano a essere scontrosi, non riescono più a rallegrarsi delle piccole cose. C'è solo un motivo: il problema non è la mancanza di soldi, il problema non è l'economia, il problema non è il governo, il problema non sono le persone accanto a noi, il problema è che non abbiamo ancora idea di dove siamo. Perché se abbiamo la consapevolezza di vivere nel regno, noi applicheremo i principi del regno. E il problema nostro fondamentale è quello che ci crea tanti problemi, è che viviamo nel regno, quindi che ci piaccia o no, noi siamo lì dentro, ma viviamo secondo i principi antichi. Siamo nella terra promessa, ma viviamo con i principi del deserto. Siamo figli ritornati a casa, ma siamo ancora con la mentalità degli schiavi. E ci lamentiamo perché le cose non vanno come dovrebbero andare, per il semplice fatto che non stiamo applicando i giusti principi che appartengono al luogo nel quale siamo stati trasportati. Noi siamo nel regno. Ricordate all'inizio cosa abbiamo letto? Ebrei 2, il capitolo 6, Ebrei 2, versetto 6. Dice la Bibbia che attraverso Cristo noi siamo oggi seduti nei luoghi celesti, in Cristo e con Cristo, sì o no? Siamo pienamente convinti che questa è la verità? Se siamo pienamente convinti che stiamo regnando alla destra del Padre insieme a Cristo, la nostra vita deve adeguarsi alla sedia nella quale siamo seduti. Smettila di camminare a testa bassa. Sei un figlio di Dio, cammina a testa alta. Il diavolo non ha più l'autorità di prenderti in giro e di fare con te quello che vuoi, perché il diavolo è sotto i tuoi piedi. Ma se noi non lo sappiamo e non realizziamo questo, riusciremo a farci fare delle cose che ci è stato fatto e ci sono state fatte negli anni precedenti, cose che abbiamo continuato a subire e a sopportare per anni o per decenni. Ed è il tempo che tu possa dire basta finalmente, ed è il tempo che tu possa dire al nemico basta, non te lo permetto più. Ma non perché sono bravo, ma perché ho capito chi sono. Perché ho capito che tu non hai più alcuna autorità nella mia vita. Sono stato liberato dalle tenebre e sono stato trasportato nel regno di Gesù, e in questo regno ho la redenzione e ho il perdono. Non sono più macchiato, non sono più sporco, sono stato lavato e biancato dal sangue di Gesù. Sono perfetto e santificato agli occhi di mio Padre, una volta e per sempre. Smettila di sentirti indegno, smettila di sentirti in colpa per quello che hai fatto. Quello che hai fatto è stato fatto, forse stai affrontando le conseguenze di ciò che hai fatto, ma la tua identità davanti al Padre non è mai cambiata. Credo che non esista al mondo un'organizzazione mal guidata come la Chiesa. C'è una frase antica che dice così: se non sai dove stai andando, ogni strada è buona. E il problema è che quando arrivi a destinazione neanche lo sai, perché non sapevi dove stavi andando. Uno dei nostri grandi problemi è che a volte vagliamo come il popolo di Israele ancora nel deserto senza meta, perché ancora c'è una grande carenza di crisi di identità, una grande carenza di identità che produce crisi di identità. Non c'è un senso di appartenenza forte a Dio e all'opera che Cristo ha compiuto per noi 2000 anni fa. E questo ci permette agli altri di prenderci per mano e condurci ovunque vogliono. Tu devi avere un grande senso di identità nella tua vita e devi sviluppare un grande senso di appartenenza. Lo Spirito Santo è colui che ti guida ogni giorno della tua vita. Lo Spirito Santo è colui che ha autorità nella tua vita ogni giorno, ogni istante. È lui che ha l'ultima parola nella tua vita. Non permettere a nessuno di farti sentire condannato, giudicato oppure inadeguato. Sei stato strappato dall'autorità delle tenebre e sei stato trasportato in un regno, ed è in questo regno che tu hai un'identità straordinaria, hai un'eredità, hai un'autorità. Ma devi comprendere dove sei. Non sei in un deserto, sei già in una terra promessa e devi vivere secondo certi principi. Quello che dobbiamo comprendere è che tutto ha avuto inizio da qualcosa che non era la volontà di Dio. Quando noi leggiamo in Colossesi 1:13, egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel suo regno. La domanda è: dove eravamo prima di essere nel regno? Lo scritto qua, nelle tenebre. Ma la domanda è: dove eravamo di essere nelle tenebre? La teologia di oggi dice che siamo nati nelle tenebre, ma questo non è vero. Noi non siamo nati nelle tenebre, noi siamo nati nella luce. Siamo prodotto del suo amore. ci siamo persi strada facendo. Ma se Gesù è dovuto venire, è venuto a fare un intervento così drastico nell'umanità, qual era il progetto originale? Come è nato tutto? Come si è rotto questo meccanismo che Gesù è venuto a sistemare, ad aggiustare? La salvezza è il piano di riparazione di Dio per qualcosa che si è rotto nell'uomo. La redenzione è un piano di riparazione di Dio per riportare l'uomo a sé. Ma quando noi leggiamo all'inizio, in Genesi 1, vediamo che Dio ha creato l'uomo con uno scopo ben specifico. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su tutto il bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio fece l'uomo e lo creò a sua immagine, a sua somiglianza, lo fece maschio e femmina, e poi Dio li benedisse e disse: crescete, moltiplicatevi e portate frutto. Quando Dio ha creato l'uomo, aveva un disegno specifico e ben definito. Ed è questo quello che Gesù è venuto a restaurare e a ristabilire nel cuore dell'uomo. Il messaggio di Gesù non è un messaggio nuovo, è un messaggio antico, il più antico, ed è il primo messaggio che Dio ha dato all'uomo. Tu sei stato creato. Tu sei stato creato per regnare. Non sei stato creato per farti regnare. Tu sei stato creato non per essere regnato, per essere soggiogato. Tu sei stato creato per regnare. Il piano di salvezza di Gesù è un piano di riparazione per riportare l'uomo nella sua posizione originale. Ed è lì dove noi stiamo andando. Non stiamo andando nello stesso luogo dal quale siamo usciti. Questa è profonda, lasciatela depositare dentro il nostro cuore. Il nostro luogo di destinazione è in realtà il nostro luogo di partenza. Noi stiamo ritornando al luogo dal quale siamo usciti. Ed è questo quello che Gesù è venuto ad insegnare. Quando noi parliamo di Gesù e parliamo del suo ministero, noi pensiamo che Gesù è venuto per morire sulla croce. E questo è quello che ci viene insegnato. Perché Gesù è nato? Per andare in croce. Questo non è vero. Volete vedere come Gesù ha definito lo scopo della sua venuta? Guardate in Luca, al capitolo 4. Dico questo come introduzione perché sto per dirvi qualcosa di ancora più profondo. Luca 4, il versetto 42-43. Poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Ma egli disse: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Nessuno vi ha mai detto quello che state ascoltando stasera. La croce, la sepoltura, la risurrezione, l'ascensione, il versamento dello Spirito Santo, la nascita della Chiesa, i doni dello Spirito e i cinque ministeri non avrebbero alcun senso se Gesù non avesse insegnato per 3 anni un solo argomento: il Regno di Dio. Da quello che Gesù ha fatto, noi molto spesso togliamo dall'equazione l'insegnamento che lui ha dato. Noi pensiamo che sia come una cosa a parte che lui abbia fatto. E sapete qual è stato il nostro grande errore? Seguitemi. Abbiamo fatto della vita con Cristo, della croce, abbiamo fatto il fine. Ma la croce non è il fine, ma è un mezzo per arrivare a un fine. La morte sulla croce, la sepoltura, non sono il fine. La resurrezione, per quanto l'amiamo e la celebriamo, non è il fine, ma è il mezzo per arrivare al fine. L'ascensione, il versamento dello Spirito Santo a Pentecoste, la nascita della Chiesa in Atti 2, i doni dello Spirito descritti in 1 Corinzi 12, i 5 ministeri descritti in Efesini 4 e le varie funzioni della Chiesa non sono il fine, ma sono un mezzo per arrivare al fine ultimo che è, lo è sempre stato e sempre sarà la restaurazione del Regno di Dio sulla terra. La Chiesa non è il fine, ma è il mezzo per arrivare al fine. Se l'uomo non fosse mai caduto nel giardino di Eden, non avremmo mai avuto bisogno di quella della Chiesa per come noi la conosciamo oggi. Ma la Chiesa è il mezzo usato da Dio per restaurare il messaggio che Gesù ha rilasciato all'umanità, ed è questo: si è stato creato per un motivo che non si riduce alla scelta di paradiso o inferno. Chi non crede non è condannato alle fiamme eterne. Chi non crede è condannato a vivere una vita senza senso. Ma chi crede sperimenta il Regno di Dio già da ora. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Non esiste questo concetto espresso nell'Antico Testamento. Quando Adamo ha peccato, ha perso la sua autorità, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Quando Adamo ha peccato, ha perso la terra, ha perso la sua autorità, ha perso la sua influenza come Signore e Re di questa terra. Ed ecco perché è importante che noi comprendiamo che quando Gesù ha predicato e quando Gesù ha insegnato, ha letteralmente riprogrammato l'uomo per vivere nel modo in cui è stato creato per vivere. Quando Gesù appare e comincia a fare i miracoli, per tutti era una cosa stranissima. Ora, Israele non era nuovo al soprannaturale. Quando noi leggiamo nell'Antico Testamento, vediamo altri miracoli che c'erano stati. Il profeta Elia, il profeta Eliseo, i profeti in maniera particolare erano usati da Dio per il soprannaturale. Non erano nuovi al soprannaturale. Ma quando arriva Gesù, Gesù ha qualcosa di diverso, ha qualcosa di strano. Il soprannaturale che Gesù manifesta serve a rialzare l'uomo e non a giudicare. Serve a ridare all'uomo quella dignità perduta e non a condannare. Non serve per distruggere l'uomo, ma per distruggere il peccato che c'è dentro l'uomo. Se noi non sappiamo dove siamo, come possiamo vivere la nostra vita? Se non abbiamo chiarezza di quella che è la nostra identità, di quella che è la nostra posizione nel regno di Dio, come possiamo continuare a vivere? Quello che noi stiamo facendo oggi, stasera, non è la perfetta volontà di Dio. Non è mai stato il pensiero, la volontà di Dio, il disegno di Dio che uomini fossero insegnati da altri uomini. Tragedia, avere bisogno di qualcuno che canta e che suona per essere incoraggiati a lodare e a cantare a Dio. Nel principio non era così, e il proposito di Dio è proprio quello di portare ognuno di noi ad una diretta dipendenza dallo Spirito Santo, affinché tu e Dio possiamo vivere in maniera perfetta e in maniera assoluta i principi del regno, perché è nel regno che noi abitiamo in questo momento. L'uomo è stato creato per dipendere da Dio, non per dipendere dall'uomo. Ecco perché quello che stiamo facendo oggi qui in questo luogo è un mezzo per arrivare a un fine. Ieri sera avete sentito parlare del fatto dell'amministrazione, dell'imposizione delle mani. Lo ripeto ancora una volta, non sono assolutamente contrario alla preghiera e all'amministrazione, ma se noi continuiamo come ministri, mi prendo la responsabilità, a far dipendere le persone dalla nostra imposizione delle mani, noi non stiamo predicando il regno di Dio, noi stiamo predicando il nostro regno. Stiamo creando delle classi sociali nel regno di Dio, e invece nel regno di Dio è un regno assurdo, e c'è un paradosso incredibile, perché nel regno di Dio non esistono sudditi. Perché? Perché Egli è il re dei re. Egli è il Signore dei
signori.
Signore, dillo alla persona accanto a te: io sono un re e sono un signore. Ho una regina, ho una signora. So che ci viene da ridere quando diciamo queste cose, ma purtroppo il problema è proprio questo: quando affrontiamo la verità di tale importanza con il sorriso sulle labbra, quasi scusandoci di quello che abbiamo detto. No, noi siamo re e siamo signori in questa terra. Se noi crediamo costantemente di questo, non prenderemo mai seriamente quello di cui stiamo parlando. Lo dico quasi, ma sì, dai, ci è stato detto di dirlo, diciamocelo. No, quando arriva il nemico non puoi ridergli in faccia. Devi essere serio, devi essere pienamente convinto. Se vuoi vivere nel regno, devi vivere secondo i principi di questo regno. Alleluia. Non siamo stati creati per dipendere da qualcun altro. Siamo stati creati per amarci gli uni gli altri. E la cura reciproca è una cura che nasce dall'amore. Ecco perché è importante insegnare sul regno di Dio, in modo tale che ogni singola persona possa vivere il regno in maniera personale e indipendente. Perché l'unità è una scelta. Io scelgo di stare insieme a te. Il mio bisogno è dettato dall'amore e non dalla necessità. Io ho bisogno di servirti, perché non posso fare a meno di fare questo, perché l'amore di Cristo mi costringe a servirti. Non lo faccio per servilismo o per avere qualcosa in cambio. Ecco perché quando si sta insieme non è perché c'è un bisogno particolare, ma è una scelta di qualità. Ci guardiamo tutti allo stesso livello, con la stessa dignità, con la stessa capacità di fare tutte le cose. Tu hai l'unzione da parte dello Spirito Santo di cacciare i demoni e di insegnare ad altri. Lo ripeto. Tu hai l'unzione dello Spirito Santo nella tua vita per portare libertà alle persone. Quando molto utilizziamo l'unzione, le capacità, i doni che Dio ci ha dato per far dipendere le persone da noi, dal nostro ministerio, dai talenti che Dio ci ha dato, noi stiamo manipolando le persone. Ma il regno di Dio ti porta alla libertà e ti rende straordinariamente indipendente. Alleluia. Noi siamo diretti al luogo dove siamo caduti. La nostra destinazione è il luogo dal quale siamo usciti. Il nostro destino è in realtà il nostro passato. E Gesù è venuto per ristabilire il piano originale di Dio affinché l'uomo possa riscoprire il suo passato e il suo futuro, che sono esattamente la stessa cosa. Dove stiamo andando? In che direzione stiamo andando? Stiamo andando verso il paradiso. Cos'è il paradiso? Saremo sulle nuvolette a volare come gli angeli? Con la foglia di fico? Come saremo? La Bibbia dice una cosa bellissima. Non saremo in cielo, perché il cielo è per gli angeli, ma noi saremo i nuovi cieli,
nuova terra.
Siamo stati creati per vivere sulla terra, ma la religione ci ha letteralmente massacrato così tanto che abbiamo sviluppato un'altra teologia. Signore, torna presto, così ce ne andiamo il prima possibile. E abbiamo sviluppato la teologia del rapimento, dove in questa teologia viene insegnato che lui prenderà soltanto un piccolo gruppo di persone. Quindi Gesù in realtà non è interessato a stabilire il regno di Dio sulla terra per come ci ha insegnato a pregare, ma è interessato ad equipaggiare un pugno di vigliacchi che vogliono andarsene, scapparsene via dalla terra e lasciare tutti gli altri qui a morire e a marcire.
Che coraggio.
Gesù non ha pianificato la fuga dalla terra. Gesù ha pianificato che il regno invadesse la terra.
Amen.
Dite amen per questo.
Amen.
Gesù non ha pianificato la fuga dalla terra, prendendo un piccolo gruppo di persone e portarsi all'improvviso quando nessuno se ne rende conto. E tu ti svegli la mattina: dov'è mia moglie, dove sono i miei figli, dove è mia socia? No, meglio che non c'è. Gesù non ci ha insegnato a pregare: Signore, rendici pronti per andare via. Gesù ha detto: quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Significa in ebraico che tutti sappiano e ti riconoscono per chi tu sei realmente. E subito dopo:
venga il regno.
Come dice?
Venga il tuo regno.
Perché deve venire il regno su questa terra se questa terra deve essere distrutta? Perché la sua volontà deve essere fatta qui sulla terra come è fatta in cielo, se alla fine ce ne andremo e non gliene fregherà più niente a nessuno, neanche a Dio, in questa terra? Perché Gesù ci ha insegnato a pregare: sia fatta la tua volontà qui, se lui forse sta insegnando attraverso la religione che è impossibile fare la volontà della terra, sulla la sua volontà sulla terra. Quindi preparatevi ad andare via. Mentre tutte le parabole che Gesù ha insegnato ci rivelano di un regno che viene per invadere e fare la differenza. Vi ricordate quando Gesù parla del regno di Dio come il lievito? Ve lo ricordate? Donne, voi potete insegnare molto di più a noi, uomini. Cosa fa il lievito quando lo metti nella pasta? Il lievito non perde la sua identità e la sua sostanza, ma è la pasta che viene condizionata dal lievito e non il contrario. Questa è la chiesa di cui Gesù stava parlando. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere. Signore, aiutami tu. Io edificherò la mia chiesa e me la porterò con me. No! No! Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades, il soggiorno dei morti, non dice inferno, perché nella Bibbia non esiste la parola inferno, è stata inserita in maniera abusiva dai nostri traduttori, che Dio li benedica tantissimo. Parla dell'Ades, parla del soggiorno dei morti e parla di un'opera straordinaria di svuotamento. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno
prevalere.
Le porte non prevalgono. Le porte sono fatte per essere chiuse e aperte. Ok? Ci siamo su questo. Le porte sono fatte per essere aperte o per essere chiuse. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere all'avanzata della mia chiesa. E poi Gesù dice a Pietro, subito dopo gli dice: ed io ti do le chiavi del regno dei cieli. Tu avrai legato sulla terra
saranno legate nei cieli,
saranno
legate
nei cieli. Questa traduzione è orribile perché non dice assolutamente così.
Prima dice cielo
e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. E in realtà la traduzione dal testo greco è esattamente non l'opposto, ma esprime un concetto totalmente diverso. Dice: io ti do le chiavi del regno dei cieli, e se tu potrai chiudere qualcosa qui è perché già è stato chiuso nei cieli, e se tu userai la tua autorità per rilasciare qualcosa sulla terra è perché in cielo già ti è stata data l'autorità, perché già è stato fatto. Perché? Perché tutto è compiuto, e quello che tu fai sulla terra è perché già è stato fatto nel cielo. Ecco perché dovete pregare: sia fatta la tua volontà qui sulla terra come già è stata fatta nel cielo. È compiuto, è già tutto fatto, non dobbiamo inventarci niente. È un modello a specchio che deve riflettersi sulla terra. L'uomo è lo specchio di Dio, la terra è lo specchio del cielo. Dio crea la terra come riflesso del cielo, e Dio crea l'uomo come riflesso di se stesso sulla terra. L'uomo è la naturale estensione di Dio sulla terra. Io lo creerò a mia immagine e a mia somiglianza. Significa: avrai il mio DNA, avrai il mio stesso carattere, mi assomiglierà in tutto quello che farà, in tutto quello che dirà, e mi rappresenterà in maniera dignitosa in ogni cosa, in ogni particolare, e chi vedrà lui
vedrà me.
Non è forse quello che ha detto Gesù quando ci ha mandato? Chi riceve voi?
Riceve me.
Chi ascolta voi?
Ascolta me.
Ed è questo il modo in cui riconosceranno che siete i miei discepoli.
Amen.
Da come vi?
Amen.
Perché l'amore rappresenta il cuore del cielo. Noi siamo i suoi unici rappresentanti. Lui non ha scelto di farsi rappresentare dagli angeli. Lui ha scelto di farsi rappresentare da te. Se ti stai lamentando per come stanno andando le cose nella tua vita, non era la colpa di Dio, non era la colpa di altri. Assumiamoci la nostra responsabilità di dove siamo e riconosciamo che probabilmente non abbiamo capito dove siamo e non stiamo vivendo in accordo ai principi del regno nel quale siamo stati trasportati. Perché i principi del regno valgono ovunque, a Catania, a Novara, a Torino, in Francia, in Africa, in Australia, negli Stati Uniti, ovunque i principi del regno di Dio sono uguali, sono eterni e sono gli stessi. Ma se noi non capiamo e non abbiamo coscienza di dove ci troviamo, come ci potremo comportare di conseguenza? Se tu vivi la tua vita semplicemente come un essere umano che è nato e che quindi deve andare avanti e deve in un certo senso darsi da fare affinché le cose vadano avanti, qual è la differenza tra noi e coloro che ancora non credono? Noi non siamo migliori, chiaramente, ma noi siamo chiamati a portare la buona notizia del regno di Dio a chiunque. Lo puoi dire insieme a me stasera? Lo Spirito del Signore su di me, dai. Chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. Mi ha mandato a proclamare la liberazione ai prigionieri. Mi ha unto per ridare la vista ai ciechi. Mi ha mandato per rimettere in libertà gli oppressi. Io sono stato unto per proclamare l'anno della grazia del Signore. Alleluia. Perché ciò che appartiene a Cristo appartiene a te, e se è stato fatto a Cristo sarà stato fatto, sarà fatto anche a te. E se tu credi in Lui, tu potrai fare le stesse cose che Lui ha fatto. E Gesù è un bugiardo, o siamo noi che non ci crediamo abbastanza? O Lui ci ha preso in giro, o siamo noi che non siamo pienamente convinti di ciò che stiamo credendo? A volte dobbiamo cantare e ricantare un canto per cominciare a credere in quello che stiamo cantando, invece di cantare ciò che crediamo. Scusate il gioco di parole. A volte abbiamo bisogno di credere in ciò che cantiamo invece di cantare ciò che già crediamo. Abbiamo bisogno continuamente di qualcuno che ci stimoli, che ci incoraggi, che ci dia una parola, qualcuno che ci prenda per mano e che ci porti nel luogo santissimo, senza comprendere che Dio ha fatto il luogo santissimo dentro il cuore del mondo. Se non capiamo dove siamo, non riusciremo a vivere in maniera adeguata. Noi siamo nel regno, che ci piaccia o no. Dillo alla persona accanto a te: prenditi la responsabilità. Prenditi questa responsabilità, perché c'è un problema fondamentale quando qualcuno ci dice la verità. Il problema fondamentale è che quindi non abbiamo più scuse. Tu sei un re e una regina, sei un ambasciatore di Cristo, chiamato a fare meraviglie. Puoi credere che Dio ti ha chiamato a fare meraviglie? Che Dio vuole servirsi delle tue mani, che Dio vuole servirsi della tua bocca, che Dio vuole servirsi dei tuoi piedi, che Dio vuole servirsi della tua vita per fare meraviglie con te. Le persone ti guarderanno e ti diranno: ma chi sei? Da dove vieni? E tu potrai rispondere: il cielo mi ha partorito e la terra mi ha preso. Perché la Bibbia dice che siamo nati dall'alto, non siamo nati dalla terra. Sei qui perché Lui ti ha voluto qui. Amen. Sei qui perché è Lui che ti ha desiderato. Sei qui per uno scopo specifico. La tua vita non è uno sbaglio. Non sei semplicemente il risultato di uno spermatozoo in mezzo a 40 milioni di essi. Almeno una volta nella vita sei arrivato prima. Almeno una volta nella vita hai vinto e sei arrivato al traguardo, e questo determina il tuo destino. Sei arrivato primo. Prima. Amen.
Amen.
C'è il DNA del vincitore dentro di te.
Amen.
Colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo.
Si
sta creando con uno scopo meraviglioso. Il regno di Dio è ciò che ti è stato dato. È piaciuto al Padre di darvi il
regno.
È piaciuto al Padre di darvi il regno. Ora, se è piaciuto al Padre di darci il regno, e viviamo lo sto regno. La parola è che il tuo regno si manifesta.